Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
L'evasione impossibile di Sant'Enotar Nicola, parte sedicesima. Il 6 gennaio, 7 giorni dopo il mio arrivo a Noto, fui trasferito a Augusta. Andavo via senza rimpianti, ma senza grande sollievo, visto che mi spostavo di pochi chilometri. Augusta è stato uno dei penali meno duri, ma sentivo l'isolamento, ero tra gente diversa per mentalità e costumi. Poi c'era un numero impressionante di vecchi. Da quanti anni sei in carcere? Chiedevo. 25 anni, 28 anni, 30 anni. Vedi quel vecchio? Ha un tumore in gola, ha poco da vivere. Il mese scorso gli hanno rifiutato la grazia. Sono 28 anni, è la terza volta che mi rifiutano la grazia. Tu che vieni da Milano, ne sai qualcosa? È vero che l'ergastolo lo tolgono? Sei giovane, fa buona condotta. Ho un deputato del PC, è un mio compaesano, gli ho scritto 3 mesi fa, speriamo. Il penale. Mi veniva tutto addosso, stentai ad abituarmi al cubicolo. Le prime sere non sopportavo sentire urinare, russare, tossire, masturbarsi. Restavo sveglio e pensavo, 25 anni, 28 anni, ma nella sezione c'era anche un gruppo di giovani catanesi, reduci da una rivolta nel carcere cittadino. Mi accolsero con simpatia e non ci volle molto per stringere amicizia e cominciare a discutere dei nostri problemi. Mi feci raccontare del carcere di Catania e scrivemmo una documentazione che Rennudo pubblicò. Le loro storie erano tutte uguali, miseria e fame, sì, fame. Mi raccontarono che nella vecchia Catania molti bambini muoiono della stessa malattia che colpisce la gente dell'India, la fame. Nelle discussioni cercavo di chiarire il perché delle differenze tra nord e sud, parlai dello sfruttamento, dell'emigrazione e del carcere. Uno in particolare voleva sapere, M, che in tutto quel periodo non mi mollò un istante, fece arrivare un po' di libri e cominciai a farglieli leggere. Il primo che scelse fu sulla rivoluzione cubana, imparò a conoscere Castro e il Che, e quei nomi li scrisse sul muro del suo cubicolo. Altri si associarono e cominciai a creare qualche collegamento con i compagni esterni. I rapporti con la custodia erano tranquilli, anche se ci tenevano d'occhio. Con un paio di agenti invece le acque erano agitate. Si dichiaravano fascisti. Spesso scoppiavano discussioni e intervenivo vivacemente, fregandomene di loro e badando soprattutto che fossero i giovani detenuti ad assimilare le cose che dicevo. Tra l'altro questi guardiani erano talmente impreparati che la smettevano presto di discutere con me. Le provocazioni le facevano soltanto in mia assenza. Qualche volta arrivavo all'improvviso e me la godevo un monte a sentire M maltrattarli con gli argomenti che gli avevo illustrato. Un giorno tutto orgoglioso mi annunciò: neppure con me vogliono più discutere di politica. Le grane riguardavano invece la corrispondenza. Spesso il direttore mi censurava interi brani delle lettere. Scriva ciò che vuole, ma scriva che qui tutto va bene. Inutile discutere. Era un direttore orgoglioso, vantava al suo attivo un detenuto rieducato, che poi scoprì essere il solito ruffiano. Quando il mio gruppetto stava cominciando ad assumere una fisionomia, venne l'ordine di trasferimento. Era durata 2 mesi la mia permanenza a Augusta e ancora non sapevo che sarebbe stata ormai la più lunga. Arrivai nel penale di Lecce il 18 marzo. L'ambiente era nettamente diverso, ostile. Pochi giorni prima, in seguito a una lettera di denuncia pubblicata su Lotta Continua, gli agenti si erano scagliati contro un gruppo di compagni che, dopo essere stati malmenati in isolamento, furono sparpagliati in altre prigioni. Il direttore, Vito Siciliano, non nascose il suo malumore per il fatto che il ministero mi aveva destinato nel suo carcere. «Mando via Rovoletto e mi arriva a notar Nicola», commentò sconsolato. In effetti la repressione che colpiva l'avanguardia del movimento, facendoci viaggiare continuamente, ci permetteva di creare in ogni centro un punto di riferimento. Era la repressione, in un certo senso, a renderci le cose più facili e a contribuire alla nostra crescita. La direzione sobillò il boicottaggio nei confronti miei e dei pochi detenuti del nord, stuzzicava i locali contro di noi. Qualche compagno correva dei rischi fisici. Sostenevano i detenuti locali che prima andava meglio e che erano le nostre idee a rovinare tutto. Per il direttore il gioco era facile, bastava il tempo dei colloqui, dei quali logicamente usufruivano quasi solo loro, per creare una frattura tra noi. Nel giro di pochi giorni andarono via anche gli ultimi compagni e rimasi del tutto isolato. I giornali della sinistra extraparlamentare erano rigorosamente vietati e feci un colloquio sotto il controllo auditivo, di solito non si usa più, di un sottufficiale. I familiari che arrivavano da lontano li facevano aspettare delle ore prima di lasciarli entrare e poi bisognava controllare le parole perché il brigadiere prendeva appunti. Erano provocazioni che mettevano a dura prova i nervi, ma avevo in mancanza di meglio un insolito distensivo. Nella cella in cui abitavo il mio coinquilino aveva molti canarini, saranno stati 30, 40 in tante gabbiette, molte volte c'erano dei concerti straordinari. A volte, se ero solo, mi divertivo sdraiandomi sulla branda a stare con gli occhi chiusi a sentirli. Mi pareva di essere nei boschi. Una mattina assistei a due eventi straordinari. Beh, il primo non era straordinario. Vidi come fanno l'amore. È una faccenda molto rapida, ma carica di grazia, specie nella femmina, che si presta all'accoppiamento e lo rende possibile. Diversamente, senza collaborazione, il maschio non potrebbe averla. Ma il fatto straordinario avvenne in una gabbia in cui c'erano solo tre maschi. Pare che fossero state loro tolte bruscamente le femmine. Allora il calandino più grosso violentò il suo compagno. Per convincerlo lo attaccò molte volte, beccandolo finché il poveraccio cedette. Rimasi turbato e pensieroso per molto tempo. Molte uova si aprivano in quei primi giorni di maggio. Com'erano curiosamente piccini e spelacchiati, pareva impossibile che potessero continuare a vivere. Mi sarebbe piaciuto tanto provare a lasciarli andare. Tempo prima avevo letto le gesta della banda Bonneau. I compagni anarchici francesi che all'inizio del secolo agirono a Parigi e dintorni. Passarono alla storia anche perché furono i primi espropriatori a usare l'auto nelle loro azioni. Ebbene, c'era uno di questi, con un difficile nome cecoslovacco, che mi è rimasto simpatico. La banda viveva in una comune che amministrava gli incassi, ma il cieco pretendeva con molta forza la sua parte, che dopo molte discussioni gli veniva data. Tuttavia questo compagno faceva vita ritirata e non sprecava denaro. Dopo un po' gli altri si incuriosirono. Volevano sapere che cavolo ne facesse dei soldi. Sapevano che era profondamente onesto. Decisero di seguirne i movimenti finché si scoprì tutto. Il cieco si recava una volta alla settimana a un mercato e lì acquistava in blocco tutti gli uccelli. Poi li caricava su un carretto e in campagna apriva le gabbie, dando loro la libertà. Malgrado il clima soffocante del carcere, fu possibile prendere qualche iniziativa, sia pur minima. Si avvicinavano le elezioni e discutemmo la proposta di lanciare una campagna per il diritto giuridico al voto dei detenuti e compilammo delle istanze alle varie procure e al Ministero di Grazia e Giustizia. Era un'iniziativa squisitamente politica che purtroppo fu criticata e boicottata da un settore delle avanguardie esterne, mentre la maggior parte delle forze della sinistra guardò con simpatia alla nostra decisione. Lo strascismo di quel settore fu grave, perché creò un certo scompiglio fra le nostre fila. Tra l'altro, non vi fu una critica politica, ma solo un invito inaccettabile a lasciar perdere. Questi compagni erano in errore, lo dimostrava l'interesse che l'iniziativa aveva suscitato tra la massa dei detenuti. Inoltre, noi tenevamo conto del fatto che un detenuto, Valpreda, si presentava alle elezioni e quindi, come detenuto, trovava il nostro appoggio e la nostra solidarietà. Ricevetti una lettera di insulti personali da uno dei compagni che coordinava all'esterno il lavoro del carcere e in quel caso fui costretto a chiarire la mia posizione. Ci sono a volte dei compagni che hanno la presunzione di essere i soli ad avere la verità in pugno e tutti i loro atteggiamenti e le loro azioni ne risentono. No, se gli altri sbagliano non si deve seguirli. Non dimenticavo la mia esperienza, avevo sbagliato una volta, basta. Se fossi caduto nell'errore di nuovo sarei stato un perfetto imbecille. Il fatto è che soffrendo mi ero scoperto molte cose che prima non avvertivo e di cui mi vergognavo forse. Per questo non mi riconosco più in quello di prima. Era vero che ero diverso. Ora non potevo neppure pensare di isolare un problema dagli altri. Le cose devono essere chiare da principio e bisogna chiarire il dopo. Se questo è valido, allora tutto si sormonta, costi quel che costi. Avevo già provato a fare il soldato, delegando ad altri tutto il resto, e mi ero bruciato, anche se l'entusiasmo e la fiducia erano riusciti a sopravvivere. Gli risposi dunque. Carcere giudiziario di Lecce, 8 aprile 1972. Caro compagno, non so ancora se leggendo la tua lettera devo arrabbiarmi o indignarmi per gli insulti e le calunnie. Senti, caro, non so assolutamente di dove vieni fuori, mentre sai benissimo di dove io vengo. Non sono nato ieri, neppure politicamente. Ho alle spalle 10 anni di attività di partito e un paio d'anni di impegno interno nel carcere, dove non mi sono limitato solo a compilare lettere o reclami, più o meno rivoluzionari. Ho lavorato sodo e quando se ne è presentata l'occasione non mi sono mai tirato indietro. Leggendoti, dopo la giusta indignazione, ho ripensato a tutte queste esperienze. I cattolici direbbero esame di coscienza. Bene, sarò presuntuoso, ma non ho rimproveri da farmi e dovessi rifare la strada non la cambierei di una sola virgola, salvo nel chiarire rapporti con voi. C'è stato un equivoco enorme, vedo. Il movimento nel carcere avrebbe potuto chiamarsi con un qualsiasi nome, ma è l'impostazione che doveva essere diversa e te l'ho detto chiaramente. Il movimento deve essere autonomo. Il perché è semplice, non conoscete questa realtà che solo noi conosciamo, una realtà che non si capisce dopo 3 soli giorni di carcere o attraverso una serie di lettere, quindi neppure le vostre avanguardie, venute qui dentro per pochi giorni, vi possono dare un quadro che solo noi conosciamo. E anche per questo non mi stupisco di alcune iniziative fatte piovere dall'alto e destinate al fallimento, quali l'amnistia e il Natale Rosso. Iniziative buone, ma imposte al momento meno opportuno. Speravo che interessando e facendo intervenire altra gente, formando un collettivo esterno di cui facessero parte compagni convinti dell'utilità del nostro lavoro, ce ne venisse un aiuto per sviluppare l'attività tutta. Ma vi siete rifiutati e a ogni timido contatto con compagni che noi vi indicavamo rispondevate indignati attaccando tutti. Evidentemente credete che la sola verità è la vostra. Mi permetterai di cominciare a dubitarne. Certe tue critiche, assolutamente fuori luogo alla campagna del fanfascismo, fatta bene dal manifesto, il fatto che tu scambiassi Re Nudo per un pericoloso gruppo controrivoluzionario, mentre in realtà è un gruppo di giovani che ha fatto un giornale, criticabile finché vuoi per certe posizioni, come per esempio la droga, ma che tuttavia è in buona fede e non solo ha dimostrato tanta buona volontà da accettare le critiche. E come vedremo in seguito, pure verso singoli compagni, hai usato l'arma della diffamazione e della calunnia. Ora, se allarghiamo il discorso a tutto il movimento rivoluzionario, questo diventa molto grave. Cioè, se vi comportate allo stesso modo verso le fabbriche, i quartieri, i baraccati e tutti gli altri punti di intervento, cercando solo di egemonizzare, beh, allora siete in errore voi. Ho collaborato con voi per lungo tempo perché ritenevo che foste delle avanguardie coscienti e che il vostro obiettivo fosse quello di collegarvi con le masse per sviluppare al massimo il movimento. Non solo, ma che cercavate veramente un'unione con chi si è impegnato in questo lavoro. Invece, all'interno del movimento non avete avuto apertura alcuna e vi limitate a colpire tutte quelle forze che non si identificano con voi, accusandole di essere controrivoluzionarie. E parlando di forze, intendo pure piccoli gruppi di persone che vogliono fare qualcosa o compagni di base che non hanno la presunzione di essere rappresentanti delle masse. Accettasti la collaborazione di M per stroncarla alla prima iniziativa, iniziativa giusta e condivisa da tutti all'interno, dimostrando chiaramente che non intendevi collaborare con alcuno. Vedi, lei non ha fatto come te l'errore di dire fate così. Lei ha fatto una proposta, se ne è discusso con altri ed è stata accettata come la si poteva rifiutare. A decidere siamo stati noi. Quindi il suo e il tuo intervento, se non altro, ci hanno chiarito un po' le idee. Per il voto sei in errore, per tre motivi almeno. 1. Siamo stati io e M a fare contemporaneamente la proposta. 2. Altri compagni esterni nello stesso periodo proponevano la stessa cosa. 3. All'interno sono stati tutti d'accordo sull'iniziativa ritenuta utile anche se non ci crediamo. Te lo spiegai. Ma ripeto, questa è solo una scusa premeditata. In realtà non intendi collaborare in nessun modo né con M né con nessun altro. Tu hai deciso che il movimento deve essere fatto da voi e basta. Non sono d'accordo, anche perché all'esterno avete dimostrato di non essere in grado di appoggiarci, a parte i libri e i giornali. Nessuna iniziativa di appoggio seria è stata presa e non avete detto una parola chiara nei nostri confronti. Certi articoli. Non avete chiesto. In sostanza, sbagli se credi che qui si aspetta l'ordine dall'alto. Non ti rendi conto che se avessimo una testa del genere saremmo alla Fiat e non in galera? Qui il lavoro da fare è insegnare alla gente a pensare e a risolvere le cose in senso giusto, senza anarchia, ma anche senza imposizioni. Ne abbiamo già troppe. Solo così si può sviluppare il movimento. Tu stesso, tempo fa, mi invitavi ad agire e a decidere senza influenza alcuna. Ma questa, carissimo, è una lezione che ho imparato sulla mia pelle e oggi ti sono contro perché non ritengo giusta la tua posizione. Noi oggi si doveva essere più forti. Ora che si è già scatenata la repressione, lo sai, vero? Gli ultimi trasferimenti sono avvenuti ieri. Dove io arrivo, dove si forma un gruppo, questo è subito trasferito. Non è un caso. La direzione l'ha detto chiaramente e tante avanguardie cominciano a rompersi le palle. Non lo siamo. Anche perché il vostro aiuto è risultato insufficiente. Bada che qui è facile influenzare la gente, ma se la deludi è meglio scomparire. E qui, proprio a Lecce, anche altrove mi dicono, oggi siamo in una posizione delicata. Molti di noi sono guardati con diffidenza da una parte dei detenuti montati dalla direzione. In sostanza, questa gente si tenta di dare una coscienza di classe e il periodo più semplice è ormai passato senza che noi ci rafforzassimo. Sarebbe un grosso errore credere che siamo strumentalizzabili. Può esserci qualcuno in condizioni critiche che si lascerebbe fare, tuttavia non si fa politica così. In un momento rivoluzionario ognuno dà secondo le sue capacità, che molti di noi hanno, ma bisogna per prima cosa sviluppare la coscienza, altrimenti si rischia di comportarsi come quelli dell'altra sponda. Noi dobbiamo cercare di formare quanti più buoni compagni è possibile, poi fuori starà quella coscienza che noi avremo dato loro far sì che lottino non più da soli, ma insieme al proletariato tutto. Noi da soli non si può far nulla, è chiaro, ma neppure gli operai o un qualsiasi gruppo rivoluzionario può nulla da solo. Se siete avanguardie, il vostro compito è saldare tutto il fronte della classe che è spezzettato, è settario, è diviso. E l'antagonismo fra i vari gruppi fa solo l'interesse dei padroni. Tu dici che sono d'impiccio. Bene, se fossi con voi chiederei che ti rimuovessero dall'incarico, ma non lo sono e quindi ti dico che malgrado te il mio impegno continua dentro il carcere e che sono disposto a ogni apertura purché non si perdano di vista gli interessi generali, interni ed esterni. E pazienza, se non essendo con voi perdo un terno al lotto della rivoluzione. Ma caro, nessuno ti ha insegnato che la rivoluzione non è una lotteria? Le esperienze altrui non ti dicono nulla? Amico mio, non si può perdere, sai? Oltretutto, correrei il rischio di averti in cella con me per anni. Lasciamoci così. La discussione è aperta all'interno. Io ho deciso ormai. Gli altri lo faranno e sta certo che nessuno cercherà di influenzarli. Valuteranno volta per volta il da farsi. Ti ho risposto globalmente. Se avessi dovuto rispondere alla tua lettera punto per punto, sarei sceso sul tuo stesso piano di insulti, ma ho ancora rispetto di me stesso. Riflettete, siete ancora in tempo voi. Sante. I risultati della campagna per il voto non furono travolgenti, ma questo lo sapevamo in partenza. La nostra istanza servì a mettere in crisi la Procura Generale di Milano, che paradossalmente ci diede ragione, ma non ci autorizzò a votare. Le guardie del carcere in quei giorni minacciavano: «Se vinciamo noi, a voi rossi verremo a prendervi nelle celle uno per uno». Ero riuscito a stare assieme ad altri 5 o 6 compagni, facendo un camerone unico, e con l'aiuto di T ogni tanto proponevo un po' di studio e di discussione politica. Il risultato fu questo documento che inviammo come riepilogo del lavoro fatto ai compagni del collettivo Carceri di Roma. Ecco alcune informazioni sul nostro lavoro, su come lo facciamo. Il lavoro continua. Noi prendiamo sempre di più contatti con altri compagni, mandando documentazioni, facendo opera di denuncia sui fatti che accadono giornalmente. Dal canto vostro, il vostro lavoro continuerà a essere quello di inviarci libri e giornali. Soprattutto vorremmo che prendeste in considerazione il fatto di dover intervenire anche legalmente, specie per quei compagni che sono stati colpiti dalla repressione durante le rivolte. Almeno per quei compagni che intendono fare di questi processi dei processi di rottura, che intendono denunciare i motivi che li hanno spinti a questi gesti per propagandare le nostre lotte e aiutarci. Il vostro lavoro è valido anche perché per esperienza posso affermare che la stragrande maggioranza dei detenuti, specie le ultime leve, proviene direttamente dalle file del proletariato. E questo è un fenomeno destinato ad allargarsi sempre di più. In quel dibattito aperto sul manifesto, l'inverno scorso, alcuni compagni hanno spiegato che la lotta politica nelle carceri è una componente delle lotte dell'esercito di riserva, imprescindibile all'equilibrio del sistema capitalistico, che sono andate sviluppandosi in questi anni con l'occupazione delle case, le rivolte di quartieri, le lotte branciantili, le agitazioni dei disoccupati nel mezzogiorno. Per prevenire il crimine, quindi, non ci vogliono carabinieri o codici severi, ma scuole, istruzione, posti di lavoro, salari adeguati ai fabbisogni materiali e a una più giusta distribuzione dei beni, cioè, in poche parole, una società socialista. Nell'attuale sistema, invece, la repressione rafforza i corpi di polizia con la scusa di prevenire il crimine, perché questi controllino l'attività del proletariato e ne stronchino la combattività. Vedete, ogni volta che in un'aula di tribunale si pronuncia una sentenza, questa non è tanto diretta a colpire il singolo imputato, bensì tutto il proletariato. In poche parole, il pubblico ministero dice: se non ti pieghi, se non produci alle nostre condizioni, è questa la tua fine. Tutto è calcolato premeditatamente perché l'imputato faccia il suo mestiere, e cioè l'imputato. Nel carcere niente viene fatto. Non c'è un direttore che possa vantare di avere redento un solo detenuto. La stragrande maggioranza di essi è colpevole di recidiva. Questa è una delle cose che mi colpì maggiormente quando entrai in carcere, il completo abbandono in cui viene lasciato il detenuto. Spesso mi sono chiesto cosa succederebbe se uno di questi funzionari dovesse lavorare nel settore industriale e magari gli fosse affidata un'officina e questa sfornasse il 100% di pezzi difettosi. Indubbiamente perderebbe il posto per incapacità. Ebbene, nel carcere non si fa caso a questi insuccessi, solamente perché essi sono premeditati. Stando così le cose, quindi, solo il proletariato può risolvere questa situazione, perché è lui che paga in prima persona, di qui la validità di tutto il lavoro politico nel carcere. Comunque, non è che tutti nel carcere siano disposti a sentire il discorso che si porta avanti. A molti la società, così come è formata, va benone. Per esempio, i Lenoni, certa malavita organizzata in racket. Quindi anche nel nostro interno c'è una linea di demarcazione che generalmente viene tracciata lasciando da una parte i requisitori, cioè i ladri e i rapinatori, e dall'altra gli sfruttatori della prostituzione, i truffatori, ed ecco i primi che noi si agisce e si parla. Il lavoro è diverso a seconda dei posti in cui si è rinchiusi. In un grosso carcere giudiziario tipo Le Nuove o San Vittore c'è un lavoro più rivendicativo da fare. I motivi sono diversi, ci sono più giovani, c'è più caos, più contatto con l'esterno, dato il continuo via vai dei detenuti. Poi c'è la presenza costante degli avvocati, anche dei magistrati, e la stessa città da cui non ci si sente sradicati, come succede qui nei penali. Inoltre, nei giudiziari delle grandi città entrano continuamente le avanguardie rivoluzionarie, che a volte con la sola presenza creano un ambiente più politicizzato e sono quindi di grande aiuto ai compagni interni che da tempo lavorano. Poi si lavora con gente che in gran parte esce subito, magari dopo pochi mesi, e psicologicamente anche questa è una spinta. Nei penali invece tutto è più tranquillo, più sonnolento, manca pure quell'ansia per il processo, nemmeno se ne discute più, e dato che la maggior parte ha alle spalle condanne pesanti, in gran parte cercano il posticino di lavoro più comodo, che spesso può anche diventare fonte di ricatto da parte della direzione. Qui, in condizioni diverse da quelle dei giudiziari, il compito del compagno cambia, non si lavora più sulla massa, gran parte della quale per i lunghi anni passati in carcere è amorfa. Ma si lavora sui singoli detenuti. In genere si scelgono compagni che hanno inclinazioni al dibattito, che hanno pure determinate caratteristiche tecniche notevoli. In genere è bene conquistare il personaggio, perché questo ha attorno a sé della gente, è circondato di simpatia all'interno e si arriva attraverso lui con più facilità alla creazione di un gruppo. In passato il lavoro è stato più facile, fino a che le direzioni non si sono rese conto di ciò che si stava creando. I primi tempi i nostri gruppi erano guardati con ironia e sufficienza. Oggi le cose sono diverse, sono cambiate. Dopo alcune iniziative di denuncia compiute dalle nostre avanguardie attraverso giornali, ci guardano con più diffidenza e la repressione è già cominciata. I primi a farne le spese sono stati naturalmente i giornali dei gruppi extraparlamentari. Ormai in parecchi penali è stato proibito l'ingresso della stampa rivoluzionaria, di quest'arma formidabile di formazione e di informazione. E con essa anche i libri, che prima entravano con relativa facilità. Ma il mezzo più usuale che hanno adottato è quello di spostare continuamente i compagni più attivi, quelli più preparati. C'è gente che in questi ultimi tempi è stata trasferita 4-5 volte nel giro di pochi mesi, da un carcere all'altro, anche di più, mi dicono. Praticamente non lasciano il tempo di abituarsi a un posto, non so, di cominciare a stabilire contatti con i compagni interni ed esterni, che già è l'ora di ripartire altrove. A lungo andare questi viaggi diventano pesanti e stancano i compagni.
Libri ribelli. Libri ribelli.